Iniziamo dalla A-League e iniziamo con i risultati. Brisbane Roar, Melbourne City 1-0, Wellington Phoenix, Newcastle Jets 2-0, ad Adelaide Central Coast Mariners batte Adelaide United 2-1, Sydney FC Melbourne Victory 2-1 e infine Perth Glory Wanderers 2-2. Prosegue allora la crisi dei campioni in carica di Adelaide. I Reds sono stati sconfitti in casa dai Mariners, che non vincevano una partita da 10 mesi, e sono finiti in fondo alla classifica anche grazie al primo successo stagionale del Wellington Phoenix, ma la quinta giornata delle leghe è stata negativa anche per le due squadre di Melbourne.
Sì, perché City ha perso di misura a Brisbane e ha dovuto cedere a Roar, anche secondo posto in classifica, mentre il Victory è stato sconfitto nel cosiddetto Big Blue, il big match contro la capolista Sydney FC. Gli Sky Blues si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta del veterano David Carney. Proprio dell'ex Socceroo ci ha parlato l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
David Carney, tra l'altro, è un ex Socceroo, ha giocato nella A-League tanti anni fa, poi si è trasferito in Inghilterra. Ha avuto anche un po' la stagione negli Stati Uniti con New York Red Bulls e poi è ritornato qui in Australia. Ormai non gioca più per la nazionale, diciamo che è nel tramonto della sua carriera. E praticamente Graham Hunt lo sta usando come un giocatore, diciamo, sulla panchina, che entra in campo negli ultimi 20-30 minuti circa dell'incontro.
Allora, ascoltiamolo proprio ai microfoni di Fox Sports sottolineare come tutto sommato questo ruolo, diciamo, di dodicesimo uomo a questo punto della sua carriera gli possa anche star bene.
We're full of confidence, I think we deserve to be up top the way we've been playing. We only conceded one goal now. But we got great depth as well. I was happy to sit on the bench after last week's performance, but nice to come on and score too.
Queste dunque le parole di David Carney, che ha deciso il Big Blue, il match che ha regalato al Sydney FC di Graham Arnold la quinta vittoria in altrettante gare. Sydney che ha subito la prima rete di questa stagione. In generale, che partita è stata a Sydney?
Una partita divertente davanti a oltre 19.000 spettatori. Forse un po' deludente soltanto 19.000 spettatori per un incontro del genere. Infatti si poteva aspettare quasi 30.000. dato che è sabato sera. E per quanto riguarda l'incontro, Austin ha sbloccato il risultato al 41esimo, come hai detto tu, infatti il primo gol contro il Sydney FC in 5 giornate, sono circa 402 minuti senza subire gol per il Sydney FC in questo campionato. E poi nel secondo tempo David Carney, che è sempre un giocatore molto valido, come abbiamo detto, ha segnato questa doppietta al 63esimo e poi al 78esimo, ma al 63esimo ovviamente ha segnato un gol dove ha fermato il pallone con il braccio e l'arbitro l'ha visto e il gol è stato dato, diciamo, al Sydney FC, e così l'incontro è stato pareggiato al 63esimo, poi il bel raddoppio 15 minuti più tardi.
Insomma, grazie a questo successo contro il Melbourne Victory, il Sydney FC allunga in classifica sulla concorrenza. Adesso sono 5 punti di vantaggio degli Sky Blues nei confronti della più immediata inseguitrice, che è diventata il Brisbane Roar, che ha battuto il Melbourne City 1-0. Ha deciso Jamie McLaren nella settimana nella quale è tornato nella lista di Ange Postecoglou ed è dunque stato convocato per i prossimi impegni dei Socceroos. Una partita un po' nervosa prima, durante e anche dopo la gara, con le dichiarazioni tra Aloisi e Van Schip. C'è un po' di ruggine tra i due allenatori?
Beh, immagino di sì, da quello che ho sentito, ma alla fine forse un po' di delusione per il Melbourne City, perché il Brisbane Roar questa vittoria ha fatto il sorpasso in classifica alla squadra di Melbourne. Brisbane Roar in seconda posizione con 10 punti, Melbourne City in terza posizione con 9 punti. Veramente grande spettacolo, oltre 20.000 spettatori presenti al Suncorp Stadium, e diciamo che erano forse là per vedere Team Carey in azione per il Melbourne City. Per il Brisbane Roar terza vittoria consecutiva, e come hai detto tu, il gol all'11esimo di Jamie McLaren. City ha combattuto bene, specialmente nel primo tempo, ma io direi nel secondo tempo la partita è del Brisbane Roar. Infatti Brisbane Roar ha sprecato diverse occasioni da gol e anche McLaren ha potuto raddoppiare nel secondo tempo, ma la vittoria ovviamente regala il sorpasso al Brisbane Roar in classifica al Melbourne City.
Spettacolo anche a Perth, 2-2 tra Glory e Western Sydney Wanderers. Wanderers che ottengono il terzo pareggio in 5 gare e soprattutto una squadra che negli scorsi anni si faceva notare per una difesa piuttosto ermetica, ha subito 10 gol in 5 partite, è la peggiore della A-League. Come si spiega questa involuzione in difesa della formazione di Popovic?
Ma Popovic è un allenatore che sempre cambia la formazione e cambia i giocatori di anno in anno. Forse ancora siamo in questa fase di rodaggio, soltanto 5 giorni di campionato. Sì, come hai detto tu, come diciamo tradizione per Western Sydney, vincere di setta misura e difendere molto bene. Non è successo così anche ieri a Perth, ovviamente la partita forse più bella della giornata, la partita rocambolesca è molto molto divertente. Un risultato anche difficile da controllare per l'arbitro Kurt Arms, che ha dovuto estrarre 8 cartellini gialli durante l'incontro, ma alla fine il 2-2 è un risultato più che giusto. Già dopo 30 secondi Martinez ha portato di vantaggio gli ospiti, poi 4 minuti più tardi gol di Grant in testa pareggiato per il Perth Glory. Nel secondo tempo Andy Keogh, è sempre lui che segna per il Perth Glory, dalla corta distanza ha messo in gol, e poi al 66esimo sempre lui che segna per il Western Sydney, Brendan Santner, ha pareggiato l'incontro sul 2-2.
E dunque Western Sydney Wanderers che nonostante tutto rimane in zona playoff, questo perché gli Newcastle Jets sono tornati senza punti dalla Nuova Zelanda, dove Wellington Phoenix al quinto tentativo è riuscito a vincere la prima gara di questa stagione. Hanno deciso 2 gol di Krishna e entrambi su imbeccata di Babarusis. A nominarli così sembrano due attaccanti in teoria in grado di regalare ai Phoenix alcune soddisfazioni nella stagione.
Forse sì, perché questo risultato forse è andato molto bene per Wellington Phoenix grazie a questa doppietta di Christian. Christian è un giocatore dell'isola del Fiji, è segnato al 21esimo e poi al 42esimo. Il risultato è un po' sorprendente, dato la battosta subito al Wellington Phoenix soltanto 6 giorni prima, lunedì sera, contro il Melbourne Victory, ha perso col punteggio tenissimo di 6-1, ma alla fine in casa ha battuto nettamente il Newcastle 2-0. Il secondo tempo molto sciapo, primo tempo divertente, ma alla fine vittoria meritata per la squadra neozelandese. Io direi una vittoria più coraggiosa che altro per il Wellington Phoenix, e come per questa vittoria almeno Wellington non è più in fondo alla classifica, posizione lasciata dalla United.
Eh sì, la maglia nera di questa A-League dopo 5 giornate diventa quella dei campioni in carica dei Reds. Adelaide United è battuta addirittura in casa per 2-1 dal Central Coast Mariners, nonostante la squadra di casa avesse concluso in vantaggio il primo tempo. Anche qui, a proposito di involuzione, se è possibile è partita peggio dell'anno scorso la squadra di Amor.
Sì, quasi peggio, ma veramente l'Adelaide ha preso diciamo le ali soltanto dopo 7-8 giornate della stagione passata. Io aspetterei ancora qualche settimana per dichiarare crisi nella squadra dell'Adelaide. Ufficialmente possiamo dire che sì, c'è un po' di crisi qua per la squadra di Amor. Non so se riuscirà a fare il bis quest'anno, ma per il Mariners gran bella vittoria in trasferta, infatti la prima vittoria della stagione. Non vincevano dalla 17esima giornata della scorsa stagione, infatti avevano battuto il Wellington Phoenix in quell'incontro. Sergi Guardiola ha portato di vantaggio la squadra di casa su calcio di rigore, infatti lo stesso Guardiola si è atterrato in area da Storm Rue. E poi nel secondo tempo Donovan con un bel pallonetto ha pareggiato l'incontro, lui è un grandissimo giocatore per il Central Coast Mariners, un centravanti irlandese, e poi un bellissimo gol al 57esimo di Conor Payne, gran bel gol, nulla poteva fare il portiere Eugene Galekovic.
E questo era l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo.
Ricordiamo allora la classifica di questa quinta giornata di A-League. Sydney FC conducono con 15 punti, seguiti da Brisbane Roar 10, Melbourne City 9, Perth Glory 8, Melbourne Victory 7, Western Sydney Wanderers 6, Newcastle Jets e Central Coast Mariners 5, Wellington Phoenix 3 e chiude la classifica Adelaide United con un punto. Adesso parliamo di calcio Serie A. Magica, a te l'onore, visto che sei qua, che l'hai chiesto esplicitamente, di leggerci i risultati.
Iniziamo
soprattutto dalla prima partita.
Torino-Cagliari 5-1, Napoli-Lazio 1-1, Pescara-Empoli batte Pescara 4-0, a Verona-Juventus batte Chievo-Verona 2-1, Genoa-Udinese 1-1, a Palermo-Milan batte Palermo 2-1, a Reggio Emilia-Atalanta batte il Sassuolo 3-0, Fiorentina-Sampdoria 1-1, Inter-Crotone 3-0, Roma-Bologna 3-0.
E la Juventus conduce sempre la classifica con 30 punti, talonata dalla Roma 26, Milan 25, Lazio-Atalanta 22, Napoli 21, Torino 19, Fiorentina-Inter 17, Genoa e Cagliari 16, Chievo-Verona, Udinese e Sampdoria 15 punti, Bologna e Sassuolo 13, Empoli 10, Pescara 7, Palermo 6, chiude il Crotone con 5 punti. Allora noi diamo il benvenuto a Dario Castaldo che ci racconterà che cosa è successo nei campi di Serie A. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Allora, iniziamo dalla Juventus che al termine di una settimana complicata ha però ottenuto altri 3 punti a Verona contro il Chievo.
Sì, quella che è stata descritta e definita come la settimana più complicata dell'ultimo anno per la banda di Allegri, un po' per il mezzo passo falso in Champions contro il Lione, con la Juventus che vede un po' complicarsi il cammino verso il primo posto nel girone e anche, secondo qualcuno, ridimensionare in generale la propria dimensione europea, e resa ancora più difficile dalle presunte dichiarazioni di Gigi Buffon riportate dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale il portiere bianconero avrebbe strigliato e scosso i suoi compagni di squadra dicendo: in Italia le squadre si scansano quando ci affrontano, in Europa no. Dichiarazioni smentite dalla società bianconera, poi confermate dalla Gazzetta dello Sport, che come detto hanno creato un clima piuttosto complicato alla vigilia di questa trasferta contro il Chievo. Alla fine però lieto fine per i bianconeri, 3 punti al Bentegodi. Dal punto di vista della cronaca, un paio di occasioni nitide per la Juventus nel primo tempo con Higuain e con Mandzukic, poi proprio il croato che porta in vantaggio la formazione bianconera al 53esimo con un destro in diagonale su assist di Cuadrado. A quel punto la reazione dell'11 di Maran si è concretizzata con un'occasione di Castro parata da Buffon e poi il pareggio di Pellissier che si è procurato un rigore fallo di Lichtsteiner e poi dal dischetto ha trasformato la quinta rete in carriera ai bianconeri. Era il 66esimo, c'era meno di mezz'ora per la Juventus. In realtà ai bianconeri sono bastati meno di 10 minuti perché Miralem Pjanic, tra l'altro uno degli uomini più criticati in questo inizio di stagione e in particolare in questa settimana, ha deciso la partita con una perla su punizione, una punizione calciata sotto l'incrocio dei pali sulla quale Sorrentino non ha potuto neanche abbozzare la parata. Allora ascoltiamo la soddisfazione del bosniaco, il match winner, ai microfoni di Sky Sport.
No, sono contento, importante sono soprattutto i 3 punti, quello che riguarda me c'è sempre il massimo di integrarmi al meglio possibile, è ovvio che voglio fare di più, ma è un nuovo sistema, è un calcio differente da dove stavo prima, diciamo che c'è molto meno palleggio, però mi sto adattando, poi loro pure piano piano mi iniziano a conoscere sempre meglio, quindi i meccanismi saranno sempre migliori. Io non mi preoccupo, so che le aspettative sono sempre grandi in un grande club, quindi questo non mi preoccupa. Rimango sereno, faccio il mio lavoro al meglio possibile e poi calcio non è che si perde così, quindi piano piano, sono un nuovo calciatore qua, quindi comunque sono contento di essere qua e spero che la Juve continui a vincere quello che e raggiungere gli obiettivi che ci siamo messi.
Queste le parole di Pjanic, autore del gol partita a Verona. Ma veniamo alle inseguitrici. Per un pomeriggio alle spalle dei bianconeri è tornato ad affacciarsi il Milan, che a Palermo ha ottenuto l'ottava vittoria su 12 gare. Questa porta alla firma che non ti aspetteresti, quella di Gianluca Lapadula.
Sì, perché a Palermo doveva essere il giorno di Carlos Bacca, secco da 4 partite e come mai gli era accaduto da quando vestiva la maglia rossonera. Invece a Renzo Barbera è stato il giorno di Gianluca Lapadula, che dopo l'endorsement del tecnico del Pescara Massimo Oddo, che una settimana fa ha detto è l'attaccante ideale per questo Milan, fosse per me lo farei giocare di più, insomma Lapadula ha deciso la sfida, una sfida aperta dal gol di Suso dopo un quarto d'ora, poi al 16esimo della ripresa pari rosanero col solito Nestorowski che continua a segnare anche se i rosanero poi continuano a perdere, poi alla 79esima Montella ha preso il coraggio a 2 mani, ha tolto Bacca per inserire proprio l'italo peruviano e nel giro di 3 minuti Lapadula è stato lui a segnare il gol a partita. Intanto ascoltiamo la soddisfazione del tecnico del Milan, Vincenzo Montella.
Poi la cosa più importante della giornata è stata proprio la reazione della squadra, che non ha accettato questo risultato perché si è sentito superiore e toccata nell'orgoglio, e abbiamo giocato con quel furore necessario per noi, quantomeno necessario per vincere le partite, da mettere in campo sempre. E quindi credo che tutto sommato sia una vittoria meritata.
Eh sì, e per il Milan è la settima nelle ultime 9 partite, 7 vittorie, un pari e una sconfitta per i rossoneri, che rimangono in zona Champions e lo fanno grazie a quello che è stato il capocannoniere del campionato cadetto lo scorso anno, Gianluca Lapadula, che con un colpo di tacco vincente si è anche tolto insomma un piccolo peso, quello accompagnato dall'etichetta di acquisto più caro della campagna acquisti del Milan, anche se è costato 9 milioni di euro in altri tempi.
Ce lo possiamo permettere anche noi.
Un po' sì, dai, lo facciamo giocare con la squadra di SBS contro Channel 31, ma intanto ascoltiamolo al microfono di Mediaset, Gianluca Lapadula.
Sì, un sogno che si realizza, ma non ho da piangere perché a 26 anni segno il mio primo gol in Serie A e questo vuol dire che il cammino è ancora molto lungo. Vabbè, speriamo di dare continuità a queste belle giocate.
Anche perché hai dato 3 punti fondamentali per il Milan, che adesso guarda veramente in alto la classifica. Dove puoi arrivare tu? Quali sono i tuoi obiettivi personali e quali sono quelli del Milan secondo te?
Beh, innanzitutto l'obiettivo primario è quello di riportare il Milan dove merita. Stiamo facendo tutto per riportarlo veramente nei palcoscenici importanti d'Europa e poi la Padula farà di tutto per ritagliarsi il suo spazio.
Gianluca Lapadula che parla di se stesso in terza persona.
Beh,
che... come Cesare.
Come Cesare, come i calciatori moderni, insomma. Allora, in tema di milanesi, dopo il brutto capo di Southampton, che di fatto chiude le porte all'Europa League, l'Inter che era in vantaggio si è fatta rimontare, i nerazzurri hanno ritrovato la via del successo in campionato. Nelle prossime 24 ore dovrebbero anche trovare un sostituto di Frank de Boer.
Sì, anche se in realtà la crisi non è propriamente alle spalle, il 3-0 col quale i nerazzurri hanno spazzato via il Crotone è un punteggio un po' bugiardo, soprattutto perché è maturato negli ultimi 7 minuti. Diciamo che Stefano Vecchi comunque lascia la guida dell'Inter con i 3 punti, per 83 minuti però i calabresi avevano retto all'assalto dell'Inter, il clima a San Siro non era dei migliori, con gli ultra nerazzurri della curva nord che avevano esposto uno striscione rivolto ai giocatori con su scritto "dovete correre" e un altro alla dirigenza che diceva "c'è un inglese, un cinese e un indonesiano che vogliono farci tornare ad essere la barzelletta d'Italia", quindi critica alla dirigenza dell'Inter. In questa atmosfera piuttosto fredda l'Inter comunque ha disputato una gara ordinata in difesa, non ha concesso nulla al Crotone, però come detto in attacco ci sono voluti 83 minuti prima che Perisic sbloccasse il punteggio, prima di una doppietta di un Mauro Icardi ritrovato ma comunque ancora non in pace con una curva che ancora apertamente dichiara di non amarlo. Poi a fine gara ai microfoni di Mediaset l'argentino capitano di quest'Inter ha detto la sua anche sul prossimo allenatore, che dopo i colloqui del fine settimana dovrebbe essere Stefano Pioli. Ascoltiamo Icardi.
Questo non sono io a dire se la scelta è giusta o no, la società sa quello che cosa deve fare e compito loro fare questa scelta. Poi sicuramente se arriva un allenatore italiano, conosce il calcio tutto, e andrà meglio, perché già siamo quasi a Natale e bisogna fare meglio in questo ultimo periodo.
Si può ancora raddrizzare la stagione e puntare la Champions League, era l'obiettivo iniziale?
Quello è l'obiettivo della squadra, è stato l'anno scorso, è stato quest'anno, e vediamo, poi dobbiamo continuare a fare bene e basta, poi a maggio si vede, nel calcio non si sa mai cosa può succedere.
Nel calcio capita anche che di 7 novembre siamo quasi a Natale.
Quasi
quindi...
a Natale, ma come? Non ci sono ancora le vetrine.
In effetti ieri ho visto invece che hanno cominciato vicino a casa mia, c'erano già tutti gli addobbi. Mamma mia. Detto delle milanesi, passiamo alle romane, iniziando dai giallorossi impegnati nel posticipo dell'Olimpico contro il Bologna.
Sì, una partita che si presentava con qualche insidia, Roma in emergenza, soprattutto in difesa, Spalletti costretto a schierare Rudiger e Fazio, entrambi in precarie condizioni fisiche sin dall'inizio, con lo stesso Bruno Perez di recente rientrato nel gruppo. Il Bologna era partito bene, poi si è svegliato Mohamed Salah che ha realizzato una tripletta, tra l'altro 7 delle sue 8 perle stagionali sono arrivate in casa e così i giallorossi tornano al successo dopo il mezzo passo falso di Empoli, si confermano il miglior attacco del torneo strappando la corona che si era messa sulla testa il Torino per 24 ore, 29 gol in praticamente più di 2 gol e mezzo a partita, ma soprattutto conservano inviolata la porta di Szczesny, notizia che fa felice il tecnico Luciano Spalletti, e restano nella scia della Juventus 4 punti distanziano in questo momento i bianconeri dai giallorossi.
Allora, il big match del dodicesimo turno però era l'anticipo tra Napoli e Lazio, Dario. Allora, il Napoli è passato veramente nel giro di poche settimane da anti-Juventus a posizione in retrovia di classifica. Al San Paolo ne è scaturito un 1-1 che in questo caso però sta stretto alla formazione di Sarri.
Sì, perché Marchetti ha parato tutto il possibile, il portiere della Lazio. Reina no, e così i biancocelesti mantengono una striscia positiva e anche un punto di vantaggio sui partenopei che scivolano al sesto posto in classifica. Partenopei però cui non è bastata un'ottima prestazione, in particolare quella di Mertens, che ci ha provato da tutte le posizioni senza fortuna. Dopo l'infortunio di Milik per il Napoli, appena 2 punti in 4 partite, un ciclo che ha visto la formazione campana complicarsi il cammino in Champions e poi, come detto, frenare decisamente in campionato. Una situazione che ha anche provocato qualche frizione tra il tecnico Sarri e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo il quale Sarri non avrebbe dato il suo placet per l'acquisto di un'altra punta oltre a Milik dopo la partenza di Higuain, cioè l'attaccante gabonese del Borussia Dortmund, Aubameyang. Il tecnico partenopeo in realtà non le ha mandate a dire al presidente, ha raccontato alla stampa che lui in realtà l'ok per l'acquisto di Icardi lo aveva dato e che eventualmente Aubameyang sarebbe stata la sua seconda scelta. Come dire, uno dei due me li dovevi prendere, invece De Laurentiis non ha preso nessuno dei due. Fatto sta che adesso il Napoli è un po' spuntato, crea molto ma segna poco. Il gol del vantaggio contro la Lazio, molto bello tra l'altro, era stato trasformato da capitan Marek Hamsik. Ascoltiamo lo slovacco.
Queste partite sono state partite durissime, Torino, Istanbul, anche oggi Lazio sta disputando un ottimo campionato, ma penso che in tutte e tre partite abbiamo fatto bene, ottimo gioco, anche creando, ma non ci sta ripagando, ma adesso c'è sosta e dopo si penserà a Udinese, che sarà molto difficile ma molto importante per noi.
Queste dunque le dichiarazioni del capitano del Napoli, Marek Hamsik, il cui gol è stato vanificato dopo appena 87 secondi, il pareggio più rapido di questa stagione in Serie A, da una mezza papera di Pepe Reina, il portiere del Napoli, beffato da Keita. E allora ascoltiamo anche le parole di Simone Inzaghi, tecnico di una Lazio in serie positiva, con 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 partite.
Penso che stiamo dando prove di maturità, perché insomma siamo venuti qua a Napoli a giocarci una partita, ripeto, contro una squadra veramente forte. Una squadra forte che non dà punti di riferimento, con grandissimi giocatori che hanno tantissima qualità, e noi siamo venuti qua con l'intenzione di fare la partita, di non aspettarli bassi. Sono contento dell'interpretazione dei giocatori, perché penso che abbiamo meritato il pareggio, abbiamo fatto un'ottima gara.
Un pareggio che comunque frena la rincorsa di entrambe. La Lazio ha 22 punti ed è stata agganciata dall'Atalanta, il Napoli ne ha 21 ed è adesso tallonato dal Torino, che ha segnato 5 gol al Cagliari. Entrambe le squadre, sia i nerazzurri bergamaschi sia i granata, continuano a stupire e a segnare, Dario.
Sì, il Torino in particolare ha travolto il Cagliari 5-1 nel primo dei due anticipi. A segno per i granata Belotti con una doppietta dopo 2 minuti nel primo tempo e poi sul rigore al 14° della ripresa. In rete anche Ljajic al 10° del primo tempo, Benassi al 38° con un gol strepitoso, Baselli al 6° del secondo tempo. Per i sardi soltanto Melchiorri aveva accorciato le distanze sul finire della prima frazione. In casa per il Toro 3 vittorie e 1 pari nelle ultime 4, un percorso da Champions. Ascoltiamo al riguardo Mihajlovic.
La fortuna degli allenatori sono i giocatori, se c'è i giocatori di qualità, i giocatori professionisti, i giocatori che comunque hanno fame, sono motivati, e questa è cosa fondamentale, perché purtroppo motivazioni non li compri al supermercato. Perciò poi dopo si mette tutto insieme e bisogna trasmettergli idee, quello che tu vuoi, quello che loro devono fare, dargli coraggio e tutto. Poi dopo devi avere fortuna di avere risultati, così si prende stima, autofiducia e tutto, e poi diventa tutto più facile. Però, come ho detto, noi siamo un terzo del campionato e il campionato è ancora lungo e l'obiettivo è ancora lontano. Diciamo che in casa abbiamo una marcia da Champions, dobbiamo crescere fuori casa. Fuori casa dobbiamo fare molto meglio. Se giochiamo così, possiamo farcelo.
Tecnico del Toro Sinisa Mihajlovic. La Serie A si ferma questa settimana proprio per la pausa della nazionale, noi ne parleremo nella seconda ora. Dario, velocemente, cosa è successo nelle altre partite?
Allora, la Fiorentina si dimostra ancora incapace di vincere in casa, pareggia la 4ª partita consecutiva al Franchi contro la Samp, vantaggio bernardeschi, pareggio nella ripresa di Muriel. Va meglio all'altra toscana, l'Empoli, che in 11 partite aveva realizzato 2 reti, poi all'Adriatico di Pescara si è scatenato 4-0 con doppietta di Maccarone e trasformazione anche anche di Pucciarelli e Saponara per gli abruzzesi, che non segnano dal 23 ottobre e hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime 6 giornate. Buio pesto per il Pescara. Ascoltiamo il mea culpa del tecnico Massimo Oddo.
È stata una partita brutta, bruttissima. Purtroppo nel calcio questi momenti ci sono, e in questi momenti bisogna fare solo due cose: uno, chiedere scusa a tutti quanti, a tutti i tifosi, insomma, che sono venuti allo stadio, che tifano il Pescara, perché sono brutti momenti. Io non so dare in questo momento una risposta a quello che ci è successo oggi. E la seconda cosa da fare è prendersi gli insulti, prendersi i fischi, farne tesoro, andare sul campo a testa bassa, lavorare e ripartire, non c'è altro da fare.
Dario Castaldo, che è di nuovo con noi per parlare delle convocazioni del commissario tecnico azzurro Ventura e dei prossimi impegni della nazionale italiana. Dario, a te la parola.
Di nuovo buongiorno. Allora, sono 28 i convocati da Ventura per la gara che è valida per le qualificazioni al Mondiale 2018 contro il Liechtenstein, in programma sabato prossimo a Vaduz. Poi ci sarà un amichevole contro la Germania, insomma un'occasione per il CT azzurro per alcuni esperimenti. Si rivedono Insigne e Zaza dopo l'Europeo. Prima convocazione nazionale per Matteo Politano del Sassuolo e Danilo Cataldi della Lazio. Questo è l'elenco dei convocati. I portieri sono Buffon, Donnarumma e Perin. I difensori Antonelli, che non gioca mai, Barzagli, Bonucci, Darmian, De Sciglio, Romagnoli, Rugani e Zappacosta. A centrocampo Cataldi, detto di Cataldi, c'è De Rossi, Marchisio torna in nazionale, Parolo, che sarà in realtà squalificato contro Liechtenstein, Verratti, Bernardeschi, Bonaventura e Candreva. In attacco ancora in punizione Pellè, subissato di critiche Gabbiadini ci sarà, però assieme a lui Immobile, Pavoletti, Zaza, Belotti e Eder.
Niente Balotelli, immagino.
No, non ancora, però allora, non è detto.
Velocissima la B, Dario.
5 vittorie esterne, importante quella dell'Hellas Verona, 4-1 a Spezia. Gli scaligeri sono in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul Cittadella.